Allora, andiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 4. Facciamo leggere a mare. Come leggeva tu lo stesso. 4. 4, pagina 59.
All'inizio?
Sì, dall'inizio, capitolo 4. Sì.
Mosè rispose e disse: ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno la mia voce, perché diranno: il Signore non ti è apparso. Il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? Egli rispose: un bastone. Il Signore disse: gettalo a terra. Egli lo gettò a terra ed esso diventò un serpente. Mosè fuggì davanti a quello. Allora il Signore disse a Mosè: stendi la tua mano e prendilo per la coda. Egli stese la mano, lo prese, ed esso ritornò un bastone nella sua mano. Farai questo, disse il Signore, affinché credano che il Signore, il Dio dei loro padri, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe, ti è apparso. Il Signore gli disse ancora: mettiti la mano nel petto. Egli si mise la mano nel petto e, quando la tirò fuori, ecco che la mano era lebbrosa, bianca come la neve. Il Signore gli disse: rimettiti la mano nel petto. Egli si rimise la mano nel petto e, quando la tirò fuori, ecco che era ritornata come il resto della sua carne. Avverrà, disse il Signore, che, se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quello del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno la tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai preso dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Mosè disse al Signore: ahimè, Signore, io non sono un oratore. Non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. Il Signore gli disse: chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io il Signore? Ora dunque va, io sarò con la tua bocca, ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè disse: ti prego, Signore, manda il tuo messaggio per mezzo di chi vorrai. Allora l'ira del Signore si accese contro Mosè ed egli disse: non c'è Aronne tuo fratello, il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto egli esce a incontrarti, e quando ti vedrà si rallegrerà in cuor suo. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca, e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Ora prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi. Allora Mosè se ne andò. Tornò da Ietro, suo suocero, e gli disse: lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e veda se sono ancora vivi. Ietro disse a Mosè: va in pace. Il Signore disse a Mosè in Madian: va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè: quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato il potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore, ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al Faraone: così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: lascia andare mio figlio, perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio, il tuo primogenito. Mentre Mosè era in viaggio, il Signore gli venne incontro nel luogo dove egli pernottava e cercò di farlo morire. Allora Sefora prese una selce tagliente, recise il prepuzio di suo figlio e con quello toccò i piedi di Mosè dicendo: tu sei per me uno sposo di sangue. Allora il Signore lo lasciò. Lei aveva detto: sposo di sangue, a causa della circoncisione. Il Signore disse ad Aronne: va nel deserto incontro a Mosè. Egli andò, lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore lo aveva incaricato di dire, e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè e Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli Israeliti. Aronne riferì tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece i prodigi in presenza del popolo. Il popolo prestò loro fede, essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono.
Poi andiamo ancora nella lettera ai Corinzi, la prima, pagina 1132, i versetti che vanno dal 17 al 30. Capitolo 1.
Infatti, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana. Poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione. I giudei, infatti, chiedono miracoli, e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo, e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi, le cose che non sono, per ridurre a niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, che da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanti nel Signore.
E poi vediamo solo il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, pagina 1054, e dal versetto 13 fino al versetto 26.
Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna gli disse: Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito, vieni qua. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non hai marito. Non ho marito, perché hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che su questo monte, né a Gerusalemme, adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. ma l'ora viene, anzi, è già venuta, e i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, come il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: sono io che ti parlo.
Basta. Grazie. Diciamo che, come siamo partiti, nella lettura che abbiamo visto poc'anzi del libro dell'Esodo, vediamo che il Signore sempre è colui che prende l'iniziativa, cioè colui che muove i passi verso l'uomo. L'uomo che da solo ha scelto di entrare purtroppo in una situazione disastrosa, dove il peccato lo ha sedotto e gli ha fatto fare poi, non solo a lui ma anche a tutto il genere umano, lo ha fatto decadere. Decadere significa che evidentemente era un qualcosa di molto più importante quest'uomo, importante nel senso che era perfetto in tutto, tranne, non che non fosse perfetto, era perfetto anche nella libertà, perché Dio l'ha fatto perfetto, poi abbiamo visto che si è corrotto. Allora, perché viene scritto quello che abbiamo letto nel libro dell'Esodo? Per quale motivo? Viene scritto sempre per lo stesso motivo, per il nostro ammaestramento, e perché il Signore, se non fosse che Lui avesse preso l'iniziativa, noi saremmo stati capaci assolutamente di niente. E il Signore aveva fatto una promessa ad Abramo, dice: il Signore sicuramente vi visiterà, no? Nel paese d'Egitto. E questa era la certezza che loro avevano nel loro cuore. E noi sappiamo che se non siamo visitati dal Signore, nessuno di noi comprenderà a fondo quello che diceva Gesù adesso alla Samaritana: i veri adoratori mi adoreranno in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Signore richiede. Quindi è impossibile adorare il Signore senza questa condizione. E questa è una condizione che la si raggiunge non così per caso, ma la si raggiunge sempre con il ravvedimento continuo e costante, considerando quello che noi siamo. Quindi è straordinario vedere come il Signore muove nella storia dell'uomo, e si muove e della sua salvezza, per la salvezza dell'uomo, perché tutto ciò che il Signore fa si muove Lui, capisci? Come dicevo prima, perché altrimenti noi saremmo, non avremmo scampo di nessun genere. Quindi il Signore si muove, e come abbiamo visto, qui aveva un progetto preciso. Quando Lui va da Faraone, manda Mosè da Faraone, egli prende sempre per primo l'iniziativa, ed è una cosa sconvolgente come egli entri in questa storia, cioè nella storia con noi, e si relazioni con la sua creatura, che è fatta di carne, di paure, di dubbi, di fragilità di ogni genere. Questo è l'uomo. Se noi consideriamo l'uomo, ecco, poi ci sono i salmi che parlano di questo, no? Se noi non consideriamo l'uomo così com'è, nella sua fragilità, ma non solo la sua fragilità, ma nel suo fatto che l'uomo è una creatura meravigliosa, e per questo Dio perché è stata creata da Dio direttamente, Dio si relaziona con questa creatura. È una cosa veramente straordinaria. Quindi è indispensabile, comunque, come dicevo prima, essere però visitati da Dio. La storia del mandato di Mosè ha delle radici antiche, fatte di tappe, diverse tappe, le tappe della promessa. La prima tappa, sapete che parte già dal capitolo di Genesi, nel capitolo 3, mi pare il versetto 15, quando viene promessa dopo la caduta una discendenza alla donna che schiaccerà il capo al serpente. Ecco perché dopo la caduta Dio non abbandona l'uomo, ma gli
pone davanti una prospettiva. E come ho detto prima, l'uomo è incapace di portare avanti questa cosa. Quindi è il Signore che lo fa, ma attraverso gli uomini. E conduce tutta questa storia con questo figlio in modo meraviglioso. E quindi questa storia vediamo che è fatta a tappe, ci sono delle tappe che il Signore decide. La prima tappa, ve l'ho detto adesso qual è stata, è dopo il castigo di Adamo, che il Signore dichiara che io, a Satana, gli dice: io porrò inimicizia fra la tua progenie e quella della donna, e questa ti schiaccerà al capo. L'uomo è questa creatura, così, una creatura troppo meravigliosa, che noi non ne teniamo conto. Cioè, noi vediamo tutto così, cioè, è un modo per non adorare il Signore, quello di non renderci conto quanto è meravigliosa la creatura, l'uomo, è un modo per non adorare il Signore. È una creatura troppo meravigliosa perché Dio permetta il fallimento del suo progetto, rovinato dal peccato. Cioè, Dio sapeva ogni cosa, ma non permette che l'uomo perisca definitivamente, anche se il Signore si era pentito nel suo cuore, vista la malvagità dell'uomo. Così anche nella condanna dell'uomo rimane sempre una finestra aperta, rimane sempre una speranza, una promessa, sempre, perché altrimenti noi saremmo disperati, sarebbe finita ogni, non avremmo più niente da dirci, finiremmo, e non si capisce per quale motivo, sottoterra, senza alcuna speranza di nessun genere. Ma abbiamo visto che sempre c'è il Signore dall'altra parte, che porta avanti il suo progetto per coloro che veramente hanno in cuore di cercarlo e di rendersi conto veramente di quello che sono. Perché vedete, cari fratelli e sorelle, non bastano le preghiere dette qua e là, su e giù, non servono a niente. Se uno non si rende conto della propria condizione, credetemi, non sono sufficienti, non servono, perché tu continui a non capire niente, non hai una relazione col Signore. E tu hai questa relazione col Signore non perché sei quella bestia carnale che hai addosso, cioè la carne eccetera, ma perché Dio ti ha dato l'intelletto, perché Dio ti ha dato del suo spirito, del suo soffio vitale, per il quale tu ti puoi relazionare con Lui. Quindi chi poteva prendere l'iniziativa per condurre avanti il progetto della salvezza? Chi? Se non Dio stesso. L'uomo, per quanto creatura meravigliosa, è interessata solo al provvisorio. Questo è un altro grave peccato che noi commettiamo. Lo commettiamo in continuazione. Finito il culto, se va bene anche il culto, no? Immediatamente noi commettiamo questo grave errore, che è quello appunto... che siamo interessati solo al provvisorio, quello che vediamo immediatamente, allo spendibile subito. E dopo la caduta dell'uomo, purtroppo è continuata la perversione e la pervasione del male. Ed è male anche questo, il fatto di non considerare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutto noi stessi. Purtroppo è un peccato che commettiamo spesso e volentieri, e cadiamo nella banalità, e cadiamo poi, come dicevo prima, nello spendibile subito, no? Cioè, ho 4 soldi in tasca, non penso che se domani posso spenderli domani, no, immediatamente devo bruciarli subito, no? E questo è così che noi facciamo con la vita, senza avere anche noi un programma, come il Signore invece l'ha fatto per noi. Allora, così sappiamo in che modo meraviglioso Dio si è formato un popolo, sappiamo, ed è questa una cosa importante da capire, perché Dio si è formato un popolo, no? E l'abbiamo detto tante volte, la pazienza di Dio, cari fratelli e sorelle, sorpassa ogni nostra comprensione, e egli scende e si abbassa fino alla sua creatura, parla con questa creatura attraverso i suoi rappresentanti naturali, attraverso i rappresentanti che egli si è scelto, che sono il suo popolo Israele, e poi man mano con quello che ne consegue. Egli sceglie Abramo, Isacco e Giacobbe e tutta la loro discendenza come un popolo di profeti, al quale fa le sue promesse, che si estenderanno attraverso ad Israele, a tutti gli altri popoli. Ecco. E questo è importante perché? E questo è nella logica delle cose, questo fatto. Dio non si muove in modo disordinato come abbiamo fatto noi, ma perché si è manifestato disordinato? Poteva manifestarsi anche due o tre popoli messi insieme. Poteva farlo, ma non era logico. E questo significa che Dio si muove nella logica delle cose, altrimenti si sarebbe entrati in una confusione. Cioè, Dio prima parla di qua, di là, poi parla agli arabi, poi parla, ecco, quando dicono ma c'è un solo Dio e poi ci sono tante religioni, no? E c'è qualche cosa che non funziona, perché Dio non parla attraverso le religioni, no? Dio parla attraverso un popolo, è questo popolo Israele che ha dei profeti, e in questo popolo egli compie perfettamente ogni cosa attraverso il suo Messia. Allora, Dio parla di qua, di là, agli arabi, agli svedesi? Sì, Dio parla a tutti i popoli, ma solo attraverso Israele. E negli ultimi tempi attraverso la Chiesa, che è innestata nel Cristo di Israele, cioè nel suo ulivo naturale. Vedete, cari fratelli e sorelle, i tempi di Dio, perché Egli ci visiti, perché c'è un momento che visita anche noi. Siamo stati visitati, siamo stati visti, no? Come quando Dio ha visto l'eunuco, no? Che è andato ad adorare al Tempio. E così Dio vede anche noi, perché scorge nel nostro cuore. Lui cercava Dio, non sapeva, cercava, no? Ma Dio ha visto che lo cercava e gli ha mandato Filippo. E così vede noi, come con l'eunuco, se lo cerchiamo, che vogliamo adorarlo, anche se non conosciamo, anche se ancora non lo conosciamo. E questo è una cosa molto straordinaria. E allora, i tempi perché Dio ci visiti non sono i nostri, cari fratelli e sorelle. Tante volte vediamo che passano anni, come nel caso di Israele in Egitto. Nel caso di Israele in Egitto passarono 430 anni, ma poi egli interviene non così a caso, ma aspetta che il tempo sia compiuto con gli attori di ogni epoca. Aspetta che questo tempo sia compiuto con gli attori di ogni epoca. Questo è un qualcosa di troppo grande per la nostra comprensione. È una cosa che noi non fatichiamo a capire. Se non ci mettiamo in adorazione, noi questa cosa non la capiamo, ma se ben riflettiamo ci accorgeremo che alla morte di ognuno di noi e anche di quelli che sono già morti, il tempo si azzera, non c'è più il tempo, viene azzerato, e noi non sappiamo più quanto ne è passato e quanto ce ne sarà ancora dopo di noi. Noi questo non lo sappiamo più, poiché esso viene annullato, ci troveremo direttamente di fronte al giudizio di Dio, con tutti gli altri uomini, in un batter d'occhio. Ci troviamo contemporaneamente tutti quelli che sono morti prima o che moriranno dopo. E questo è perché il tempo viene annullato. Per cui ognuno poi potrà fare la fantasia che si vuole, ma nessuno può venire a dirmi che alla morte non viene annullato il tempo. Viene annullato e contemporaneamente ci troveremo con Giulio Cesare, con chiunque volete, perché il tempo si è azzerato. E questo qualcuno potrebbe dirmi che potrebbe essere una questione matematica. Scusate ancora un secondo. E ora qui nel capitolo 4 di Esodo vediamo come Dio chiami Mosè per il compito al quale lo aveva preparato. Perché poi noi leggiamo tante volte, ma non stiamo attenti veramente per capire le cose, no? L'aveva chiamato a questo compito, e come egli cominciò a recalcitrare, ponendo un mucchio di obiezioni. Mosè ha cominciato pure a dire, ahimè Signore, dice, io non sono un oratore, non lo ero in passato, non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, perché io sono lento di parola e di lingua. Poi il Signore naturalmente gli dice di fare delle domande, lui dice, ma chi ha fatto la lingua, chi ha fatto la bocca, eccetera eccetera, no? Non sono io il Signore? Ora dunque va. Ma questo è perché gli dice va, perché il Signore deve condurre avanti le cose, perché il tempo chiude e comincia l'eternità, è per questo che gli dice va, no? Ora va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò. Quanto è, io penso sempre alla pazienza di Dio. Ora dunque va, io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire. Mosè a questo punto cosa dice? Dice: ti prego, Signore, manda il tuo messaggero per mezzo di chi vorrai. Cioè, dice, praticamente non farmi andare. No. Vediamo che poi il Signore si accende, ma vedete, io vorrei richiamare la vostra attenzione su questo punto. Il Signore aveva preparato un compito, però non è che uno perde poi la fila delle cose. Ed egli cominciò a recalcitrare, ponendo molte obiezioni. Sicuramente Mosè non ricordava in quel momento di come il Signore lo aveva salvato dalle acque. Voi ricordate, Mosè bambino fu salvato dalle acque e aveva fatto in modo che non fosse scannato dai soldati di Faraone. Sono cose che noi ci dimentichiamo sempre, no? Anche con noi il Signore ha fatto in modo che non fossimo stati, che non fossimo divorati da Satana, capito? Perché la sua grazia ci si rinnova ogni giorno. Allora, il Signore, lui non si ricordava di questo, no? Forse, ma lo sapeva, no? E quanto è magnanimo il Signore lo aveva salvato dalle acque e aveva fatto in modo che non fosse scannato dai soldati di Faraone come gli altri bambini, anzi, lo fece approdare direttamente nei palazzi della sorella di Faraone e non lo privò del seno materno, cioè proprio del latte di sua madre. Quindi, vedete quanti anni prima il Signore si era mosso. Vedete, i suoi tempi non sono i nostri, e come egli muove le cose anche quando noi non le conosciamo. Ma ora era giunto il tempo che venisse adoperato per lo scopo di Dio. Va, Mosè. Quelli che volevano la tua vita, che volevano toglierti la vita, sono morti. Va, perché tu sarai la mia bocca. Ma io non so parlare, io sono lento di lingua. E abbiamo visto il Signore cosa gli ha risposto. L'ira del Signore, quando lui fa questa obiezione, si accende contro Mosè. E il Signore dice, scusa, non c'è tuo fratello Aronne? Non c'è tuo fratello Aronne che sa parlare? Ed è straordinario come Dio si relazioni con la sua creatura, come comunichi con il suo soffio. Voi siete dei, dice in un posto la scrittura. Vi ricordate? E perché siamo dei? Uno dice, sono Dio. No, tu non sei Dio. Dice, voi siete dei, in un punto la scrittura. E lo dice anche Gesù. E rispetti... Allora... Vorrei che capissimo come il Signore si relaziona con noi, con questa sua creatura meravigliosa. E a un certo punto, Gesù stesso dice, in un punto dice, non è stato scritto voi siete dei? In che cosa siamo dei? Egli rispetta la volontà dell'uomo perché parla, lo rispetta e gli lascia la piena autonomia. Quello che noi siamo è un qualcosa che solo Dio conosce. La nostra intelligenza è un qualcosa di incredibile, fratelli e sorelle. E sono sicuro che non è la nostra carne che parla, ma è il nostro spirito. Lo spirito che il Signore ha messo dentro di noi. No? Capisco che fa caldo, stiamo soffrendo. Ma io penso che queste sono cose importanti. Il Signore, per renderci così come siamo adesso, il dono, dopo aver creato, costruito l'uomo così com'è, gli soffiò lo spirito vitale. Ed è attraverso questo spirito vitale che il Signore si relaziona con l'uomo. L'uomo non sa nulla, ma Dio conosce tutto. Ma sicuramente siamo così importanti. Siamo così importanti, questo che vogliamo, che siamo così importanti al punto tale che Cristo è morto per noi, mentre eravamo ancora suoi nemici. Se considero l'opera delle tue mani, Signore, se vi pongo mente, come devo por mente, come noi ci dimentichiamo. Noi non poniamo mai mente all'opera del Signore, perché le nostre cose sono che cosa dobbiamo cucinare a mezzogiorno, cosa dobbiamo bere a mezzanotte, e tutte le preoccupazioni per i bambini che devono andare a scuola, per mille e mille cose, ma non poniamo mai mente veramente a quello che il Signore ci chiama. E allora, se io considero l'opera delle tue mani, Signore, veramente, ma considerarla veramente, invece noi siamo dei superficiali, e questa è una maledizione. È una maledizione soprattutto degli ultimi tempi, perché una volta si considerava c'era più tempo per leggere, c'era più tempo per riflettere, eh? Adesso no, adesso si sente solo spot pubblicitari, anche noi pare che parliamo così, attraverso questi spot, no? Se considero l'opera delle tue mani, Signore, vi pongo mente, devo dire che sono sconvolto. Io personalmente, fratelli e sorelle, sono sconvolto da ciò che percepisco che il Signore ha fatto. Sono sconvolto per la sua grandezza, per cosa sono io, e mi rendo conto che non sono, ma no, non quella parola così dici tanto, non sono nulla, non perché non sono nulla, ma mi rendo conto che il Signore è tutto e mi ha dato tutto. E allora mi sento sconvolto, annichilito. Allora, e solo allora, qualche briciola di luce scende fino a me, qualche briciola di luce. Quando mi rendo conto di questo, sono sconvolto, quando mi capisco come Dio mi ha fatto in modo meraviglioso e che si relaziona con me attraverso che cosa? Cos'è che parlo? Con che cosa parlo io al Signore, se non con lo Spirito? Non c'è un'altra soluzione. I veri adoratori, come abbiamo letto prima, adoreranno il Padre in spirito e verità. E tornando a Mosè, lui si organizza, va prima da suo suocero, vedete, c'è un qualcosa, ma com'è che va prima da suo suocero? Fratelli e sorelle, noi l'abbiamo persa queste cose qua, il Signore gli ha detto di andare, però suo suocero era un'autorità, perché è un capo tribù comunque, no? Quindi era considerato, lui aveva la sua famiglia, era autonomo, era grande, aveva i figli eccetera, ma sappiamo che a Madian era, sappiamo in un posto c'era scritto che era sacerdote di Madian eccetera eccetera, poi non stiamo ad entrare in particolari, però lui si organizzava prima del suo suocero perché rispetta l'autorità, no? E gli chiede di andare in Egitto, no? E suo suocero gli dice subito vai in pace. E egli prende poi i suoi figli, tutto quanto, prende e va in Egitto. E colpiscono le parole del Signore al versetto 22-23, che dicono così: tu dirai al Faraone, quando Mosè va, che organizzi, tu dirai al Faraone, così dice il Signore: Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io uccido tuo figlio, il tuo primogenito. È come se parlassero a tu per tu, no? E questo è sconvolgente, come il Signore giudica Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Poi c'è un altro genito, un secondo genito che siamo noi, posso immaginare, no? E io ti dico, lascia andare mio figlio perché mi serva, e se tu ti rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io uccido il tuo figlio, il tuo primogenito. Cioè già glielo annuncia prima che avvengano tutta una serie di fatti, e poi alla fine avviene così: il Signore uccide non solo il primogenito di Faraone, ma tutti i primogeniti. E poi vediamo un'altra cosa importante, che le cose non sono così raffazzonate. Vediamo che Mosè va e finalmente cosa succede? Quando parte, vediamo che immediatamente gli va incontro Aronne. Gli corre incontro ed è il primo momento di consolazione. Vediamo che egli andò incontro, lo incontrò al monte di Dio, e penso sia in Horeb, e lo baciò. No? È bello questo, dopo anni egli incontra il fratello, perché vedete, se uno vede il film I Dieci Comandamenti, non è proprio così, cioè non, vedete che purtroppo i film confondono. Mosè riferì ad Aronne tutte le parole che il Signore l'aveva incaricato di dirlo e tutti i prodigi che gli aveva ordinato di fare. Mosè ed Aronne dunque andarono e radunarono tutti gli anziani degli israeliti. Quindi vedete che le cose vengono fatte in ordine, c'è una logica, non così va e poi chiama gli anziani del popolo, li organizza, gli racconta, fa dei prodigi davanti a loro, Aronne riferì eccetera eccetera in presenza del popolo, fece i prodigi in presenza del popolo, perché il popolo dice ma chi è questo qua che vede queste cose, quindi avevano bisogno che fossero confermati in questo, no? Il popolo prestò loro fede, gli credettero, quindi prestare fede significa credere. Essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione, si inchinarono e si adorarono, ed essi adorarono, e questo dopo 400 anni. Quindi un altro, una considerazione ancora, che Israele è mio figlio, il mio primogenito, e quando dice lascia andare mio figlio eccetera eccetera, ma c'è un altro fatto, il mio figlio primogenito, perché anche comunque nei lombi di Israele c'è Cristo, nei lombi di Israele c'è Cristo, e comunque Israele è stato creato da Dio. E un altro episodio che fa riflettere: mentre ero in viaggio, il Signore cercò di far morire Mosè. Dice come? Prima lo manda che tutto il compito che deve fare e poi cerca di far morire Mosè. Qui, naturalmente, ai cattivi interpreti può apparire un controsenso, perché dice come? Prima manda Mosè e poi cerca di farlo morire. C'è qualcosa che non funziona. Invece, il fatto che il figlio di Mosè non fosse circonciso era un atto di ribellione, capisci? Era un atto di ribellione. Circoncisione, sapete che cosa significa? È il taglio del prepuzio all'ottavo giorno, ma che cosa significa? È semplicemente un dichiarare l'appartenenza al Signore. Quindi attraverso la circoncisione gli israeliti entravano a far parte del popolo di Dio. E quindi Mosè, comportandosi in questa maniera, si era in qualche modo ribellato all'ordine di Dio. Uno dice non lo voleva, non ci aveva pensato, ma anche non pensarci significa questo. Tant'è vero che il Signore voleva farlo morire. Egli era ancora ribelle. Quando stava per andare ad effettuare ciò che il Signore, l'ordine che il Signore gli aveva detto, egli era ancora ribelle. Cosa che non sfuggì alla sapiente Sefora, la moglie. Alla moglie non sfuggì questo fatto, che prese un ramo di serce, un tagliente, e vediamo che applicò la circoncisione al figlio di Mosè e poi con un po' di sangue toccò i piedi di Mosè e le disse sposo di sangue a motivo della circoncisione. E questo fatto vuole, così a mio avviso, indicare una cosa, no? Che quasi ad indicare che il cammino era ancora impedito, perché Mosè era, c'era qualcosa che lui non aveva obbedito completamente a tutti i comandamenti, no? E quindi compresi quelli della circoncisione. E quindi, giunto in Egitto, fu accolto comunque dall'affetto di Aronne. Poi si radunarono gli anziani di Israele per un piano operativo. I prodigi fatti in presenza del popolo convinsero Israele che Dio li aveva visitati. Se si prescinde, cari fratelli e sorelle, dalla salvezza del mondo, se si prescinde dalla salvezza del mondo, è che il piano di Dio non difetta in nulla. Mai nessuno comprenderà niente della propria esistenza. Se noi non capiamo questo agire di Dio a nostro favore, noi non comprenderemo mai nulla della nostra propria esistenza. Vivremo così come delle bestie sulla terra che sono nate, cresciute, pasciute e sono finite sotto terra, ma non comprenderemo assolutamente niente di tutto ciò. Dio li visitò come aveva promesso ad Abramo. e tutto si snoda in modo straordinario sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento. Il piano della salvezza si snoda così. Se questi racconti non fossero stati scritti dallo Spirito di Dio, non avrebbero avuto senso alcuno. Che senso avrebbero queste cose qua? Di cosa stiamo parlando? Non avrebbero avuto senso alcuno. E questi fatti sarebbero dagli ebrei stessi rinchiusi in soffitta in un libro delle favole, molto probabilmente. Invece, aspetto solo Mara. Invece, vedete come abbiamo letto prima nel libro di Corinzi, Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Attraverso il suo attraverso le scelte che Dio fa. Vediamo ancora nell'incontro con la Samaritana come egli si sveglia. Comunque dal piano dell'Egitto, no? Dalla liberazione, siamo arrivati praticamente al culmine, no? E dove Gesù incredibilmente allora vediamo un po', bisogna avere pazienza, i bambini sono soldi, capito, no? Allora vi dicevo che vediamo ancora che nell'incontro con la Samaritana, che la Samaritana, sapete che come erano considerati i Samaritani, no? Incredibilmente, devo dire incredibilmente, Gesù dice con chiarezza a questa donna, che oltretutto aveva avuto 5 mariti, e poi vediamo che dice: questo qua non è tuo marito, però non è che lei, che il Signore gli ha detto, ah, siccome non è tuo marito, gli ha detto non è tuo marito, boh, gli ha detto come stavano le cose. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato il Cristo, che deve venire. Quando sarà venuto ci annuncerà ogni cosa, perché la donna era stata sorpresa da come il Signore sapesse ogni cosa, no? Quindi per poi una samaritana dice, ma che... E poi il dialogo lo conoscete, no? tra Gesù e la samaritana. Ma la cosa sconvolgente è questa, che da tutto il progetto dell'Antico Testamento, no? Abbiamo visto come il Signore conduce le cose, si arriva a un momento che il Signore si rivela a una donna straniera, una samaritana, cioè perché straniere erano considerate degli ibridi, no? E Gesù disse: sono io che ti parlo, capisci? Sono io che ti parlo, il Messia. E questo è un altro fatto che pone per certi versi termine a tutto questo progetto, no? E poi sappiamo che cominciano gli ultimi tempi di solito noi pensiamo come quelli che stiamo vivendo, ma gli ultimi tempi sono considerati quelli che sono dalla risurrezione di Cristo fino poi al suo ritorno. Questi sono considerati gli ultimi tempi, no? In questo senso e con tutto ciò poi che dovrà avvenire, che sta scritto. Ma il Signore vi visiterà, e anche noi abbiamo bisogno di essere visitati, cari fratelli e sorelle. Se non siamo visitati, vuol dire che la nostra vita non cambierà. Noi continueremo ad essere degli storditi, degli sbandati, ubbidiamo a Satana anziché a Dio. Lo leggevo anche ieri nel libro di Cicchese, a un certo punto lo dice chiaro e tondo, che se non siamo visitati dal Signore non comprenderemo mai queste cose, perché non desideriamo comprendere, non desideriamo scendere alla radice e non desideriamo adorare il Signore, perché questa è la verità, ma adoriamo noi stessi, cioè quindi una salvezza individuale, no? Per spendere al meglio per ciò che mi fa più comodo e ciò che penso che io sia giusto, capito? Ma questo non potrà in nessun modo cambiare la nostra vita. Invece, se il Signore ci visiterà, e abbiamo capito che ci ha visitato, allora siamo stati toccati dal suo Spirito Santo e desideriamo andare avanti fino in fondo. E quindi è ora che il Signore ha compiuto ogni cosa in Cristo. E io dico questo, in tutta questa storia, chi avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere? Che il Signore, cioè solo il Signore poteva fare una cosa del genere, perfetto, benigno in tutto quello che fa, cioè che ci viene incontro, che ha una pazienza infinita nei nostri confronti, perché altrimenti saremmo periti da sempre. E allora io, se penso al Signore, penso a queste cose, posso tranquillamente dirvi, abbiamo pazienza, fratelli e sorelle, nel saperlo attendere questo Signore, giorno dopo giorno, senza farci sconvolgere la testa e il cuore dalla droga di questo mondo in continuazione. Ma voi non riusciamo a capire che se siamo bombardati, questo ci distrae dal poter porre mente alle cose sante del Signore, ci allontaniamo e usiamo della parola del Signore giusto durante il culto, giusto magari durante lo studio qua e là, e invece questa deve essere una cosa costante tutti i giorni. Perché io dico, non so, qualcuno stamattina quando siamo entrati ci siamo decimati, è vero, ma io nella preparazione del culto ho ricevuto quello che dovevo dal Signore, non mi importa, e questa è la cosa importante, è che ognuno di noi deve ricevere ogni giorno, ma deve cercarlo personalmente questo. E quindi se il Signore non ci visiterà, noi, non scatta in noi questo desiderio, questa molla di andare avanti. È vero, il Signore ha visitato Israele, ma poi molti si sono pentiti, molti sono caduti, mozzicati, morsi dai serpenti nel deserto, ma una parte è andata avanti perché hanno guardato, no, come simbolo a colui che doveva essere innalzato al posto nostro, a Gesù Cristo. Amen.